Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto.
Domanda importante. Tu vuoi soffrire? Vuoi soffrire? Vuoi essere trattato in modo ingiusto? Vuoi perdere in vari modi una persona a te cara? Vuoi soffrire fisicamente? Vuoi trovarti in situazioni estremamente difficili e pesanti? Non è che dobbiamo pensare tanto a dire, ma non voglio soffrire. Però in realtà ci sono volte che, pur non volendo in sé soffrire, vogliamo un risultato così tanto che siamo ben disposti a camminare in una via dove sappiamo che ci sarà sofferenza. Non vogliamo la sofferenza, ma siamo contenti di poter camminare in quella via per quello che sarà il premio. Perciò, mentre potremmo dire di non voler soffrire, a volte siamo ben disposti a soffrire e ci mettiamo volontariamente in situazioni in cui sappiamo di soffrire per ottenere un grande premio che vale molto più di quanto ci ha costato la sofferenza. In realtà, in tantissimi campi della vita, i risultati di grande valore costano caro. Spesso costano grande sofferenza ed afflizione, o fatica, o altri sacrifici dolorosi. Pensate ad un uomo che si lascia andare totalmente e disoccupato, vive davanti alla TV, mangia, arriva ad essere più di 100 kg o sovrappeso, non può fare le scale, abita sul secondo piano e già 3 anni che non esce di casa perché non può più fare le scale, letteralmente non ha la forza di fare le scale, e viene portato con tanta fatica giù le scale in ospedale, viene esaminato, il dottore dice: tu morirai ben presto se tu non cambia modo di vivere, tuo corpo è un disastro, tu devi dimagrire, tu devi prendere forze, tu devi abbassare la pressione, se tu hai poco da vivere se non cambi drasticamente la tua condizione. E l'uomo viene spaventato, ha solo 34 anni, spaventato, e si mette in casa: io non voglio morire così giovane. E con tanto dolore, tanto sacrificio, lui si mette a fare. Si alza con fame ogni giorno dal tavolo, che già è una sofferenza. Va fuori e all'inizio cammina, che per lui è difficile. Va a letto con crampi muscolari perché si mette da fare, perché non basta solo non mangiare, deve anche fare un po' di movimento, anzi ne ha bisogno di fare tanto. E lui soffre di dolori, di mancanza di respiro, di crampi, di fame, per mettersi in forma. Perché lui, vedendo poi i risultati man mano, dice: conviene, conviene. E alla fine di 5 anni, lui è una persona nuova. Lui è una persona forte, di buona salute. E tutti dicono: ma non era terribile, non era duro? E lui dice: no, ma sì, era duro, ma non mi importa. Lui pensa ai risultati, dice: oh, sono così contento di aver sofferto per avere questa buona salute, cosa che onestamente un domani perderà con la vecchiaia. Però almeno per questa vita ha un premio di grande valore. gli ha costato tanto, ma il valore vale molto più della sofferenza. Ci sono volte che abbiamo del male dentro, può darsi abbiamo ingerito del veleno, o può darsi abbiamo mangiato qualcosa che non andava bene e stiamo male. Allora bisogna, allora se tu ingerisci un veleno non devi vomitare finché non scopri cos'è. Se è un acido non devi vomitare, prima devi neutralizzare l'acido con un base tipo bicarbonato di sodio. Se prendi una base devi mettere succo di limone, non devi subito vomitare, informati prima di vomitare, giusto? Però ci sono dei mali che tu devi liberarti. Allora ci sono certe persone, conosco uno, che non riescono a vomitare, però se c'è questo male dentro soffrono, e per loro di vomitare ci vogliono 4, 5, 6 ore. 6 ore di agonia. Alla fine gli occhi pieni di capillari di sangue, stanno male, male, male. Ma finalmente, con tante afflizioni, riescono a vomitare. E che liberazione. Agonia per ore, ma poi liberazione. Sottoscritto, esattamente così. E soffro per poter vomitare, ma quando dentro di me c'è un male, quella sofferenza, appena riesco finalmente a liberarmi, dimentico le sofferenze e ringrazio Dio di essere liberato da quel male. Ci sono campi, tanti campi, in cui uno accetta sofferenza. Immaginiamo una guerra, ci sono guerre oggi come oggi, dove un nemico viene ad attaccare la tua nazione e i soldati soffrono, vivono in condizioni atroci, soffrono, a volte perdono gambe o braccia o occhi per qualche esplosione. La guerra non è mai bella, è una cosa brutta, ma perché non scappano? Perché vogliono il risultato. E soffrono e tornano alla battaglia, feriti, perché vogliono la vittoria. E sono disposti a soffrire grandemente per ottenere qualcosa di grande valore. Ci sono state persone, e ci sono tuttora cieche, che esiste qualche intervento doloroso che potrebbe farli recuperare la vista. È una persona così che sogna di poter vedere, accetta ben volentieri le sofferenze dell'intervento e delle cure dopo, e di stare lì per settimane con la benda avendo dolore, perché sanno che prima o poi la sofferenza finirà e toglieranno le bende e vedranno, e contano come poco costo quella sofferenza per il risultato. E vediamo questo in tantissimi campi, in forme più piccole. Uno studente che mira ad un certo lavoro, ma sa che deve entrare in una certa facoltà e quindi deve avere certi voti, e si mette a studiare al punto di sacrificare, ma riesce. Alla fine uno dice, uffa, ma quanto ho studiato. Alla fine dice, oh, sono contento che ho potuto entrare in questa facoltà, perché quel lavoro era quello che sognavo. Se uno è stato operato sulla gamba, a volte non può più camminare senza fisioterapia. E a volte la fisioterapia è tortura. A volte il fisioterapista viene quasi odiato. Ah, mi stai facendo male! E la fisioterapista, vuoi camminare? Sì, ma mi fai male. Tu non camminerai se non ti faccio questo. Ah, vai avanti, faccia pure! Perché voglio camminare. E subisce sofferenze. E dopo mesi riesci a tornare a camminare. E uno dice, ma non, se avessi da rifare, avresti accettato tutta quella sofferenza? E lui, che può adesso camminare e correre e saltare, dice, assolutamente. Infatti era proprio il pensiero del fatto di poter di nuovo camminare che mi ha tenuto lì. Ogni volta avrei potuto dire no, rifiuto, ma volevo il risultato. Il punto che voglio fare con tutti questi esempi è che ci sono cose nella vita di grande valore che costano afflizione e sofferenza. Non ci si arriva senza la via della sofferenza e delle afflizioni e delle prove dure. E la chiave è di tenere gli occhi in avanti e sapere quello che questa sofferenza sta ottenendo. Questo non è vero solo nel mondo pratico e fisico e mondo del lavoro. Questo soprattutto è vero nel mondo spirituale, nel cammino verso cielo. È estremamente importante per ogni figlio di Dio. E se non figli di Dio, tutte le sofferenze, cosa ti compreranno? Cosa ti compreranno? Perderai tutto. E le sofferenze della vita non valgono niente perché saranno seguite con sofferenze eterne. Ma per chi è un figlio di Dio, dobbiamo ricordare dove stiamo andando per non essere scoraggiati. È fondamentale per ogni vero credente di tenere gli occhi in avanti, ricordando quello che Dio sta facendo in noi tramite, non nonostante, tramite le sofferenze e le afflizioni e le difficoltà. Credo che conosciamo tutti Filippesi 1:6, è una verità preziosa che ci dà la base di poter avere grande pace e fede nel nostro cammino in Cristo anche in mezzo alle afflizioni. Leggo Filippesi 1:6. Essendo convinto di questo, che colui che ha cominciato un'opera buona in voi la porterà a compimento fino al giorno di Cristo Gesù. La nostra salvezza è un'opera di Dio. La salvezza non è lì sul tavolo ed io decido, ah sì, io vorrei, ma io no, ma io sì. Non è così che Dio ha solo messo lì sul tavolo. La nostra salvezza è un'opera di Dio. È Dio che ha cominciato questa buona opera in noi. Gesù dice in Giovanni 6, nessuno può venire a me se il Padre non lo attira. Sarà è Dio che ha iniziato questa buona opera e sarà Dio a portare questa buona opera a compimento. Dio completerà la salvezza in ogni persona che Lui ha salvato. Capire questo, afferrarci a questa verità ci darà gioia nel cammino. Quando riconosciamo quanto noi siamo deboli, quando siamo portati a cadere, quanto grave è il nostro peccato, quanto Dio è santo, allora comprendiamo, allora se dovesse dipendere da me, non ci arriverei mai, non arriverei mai a Dio, sarei scacciato per forza. E allora perciò il fatto che è Dio che ha iniziato la buona opera e Dio la porterà a compimento non toglie la nostra responsabilità, ma la nostra fiducia non è nella nostra parte, è nell'opera di Dio. E questo diventa una grande fonte di gioia e di pace in questo pellegrinaggio. Perciò per avere pace in mezzo alle sofferenze che fanno parte di questo pellegrinaggio, dobbiamo capire e ricordare che Dio è pienamente in controllo di tutti gli avvenimenti della nostra vita. Non che possiamo capire quello che sta facendo sempre. Non possiamo. Ma possiamo fidarci che Dio sa quello che sta facendo. E quindi dobbiamo capire che le afflizioni, le sofferenze sono strumenti nelle mani di Dio. Le sofferenze, le afflizioni sono strumenti nelle mani di Dio che Egli usa per prepararci per la sua presenza. È fondamentale capire quello che Dio ci dichiara, cioè che le sofferenze e le afflizioni sono strumenti che Dio usa per conformarci all'immagine di Gesù Cristo. Servono. Spesso nella vita cristiana restiamo delusi o scoraggiati perché dimentichiamo che Dio è in controllo di quello che ci succede. Dimentichiamo lo scopo di tutto. Questo è vero in quasi qualunque campo della vita. Se tu devi fare una cosa difficile e non sai perché devi farlo, diventa molto scoraggiante. Invece, quando tu capisci perché stai affaticando e devi soffrire, cambia drasticamente come affronti la cosa. Questo, come genitori, è perché man mano che i figli crescono, cioè a 2 anni non più di tanto, ma a 5, 6, 7 anni, si comincia a spiegare il perché, aiutare il figlio a capire, è vero, adesso lo vedo. Vedi quello che hai ottenuto con quell'impegno? È vero. Allora vedi, la vita è fatta così. La vita è fatta così. Cambia drasticamente come viviamo ogni situazione. Però quello che prima era molto scoraggiante può diventare qualcosa in cui possiamo avere gioia, non per le sofferenze, ma per il traguardo che si avvicina sempre di più. Perciò per noi è estremamente importante ricordare quello che Dio sta facendo in noi. Abbiamo appena letto in Filippesi 1:6 che Dio porterà a compimento quello che Egli ha iniziato in noi. Ma che cosa ha iniziato in noi? Quel versetto non dice. Cosa ha iniziato in noi? Qual è l'opera buona che Dio ha iniziato in noi che porterà a compimento? La risposta troviamo in tanti brani. Voglio trovare uno molto chiaro, ben conosciuto, Romani 8. E voglio leggere da 28 a 30. Questo brano ci fa capire che Dio è in controllo di tutto, ma poi ci spiega qual è la buona opera di Dio. Ci spiega quello che Dio sta facendo in noi. E grazie a Dio è un traguardo meraviglioso ed è un traguardo eterno. Leggo Romani 8, 28 a 30. Ora noi sappiamo che tutte le cose cooperano al bene per coloro che amano Dio, i quali sono chiamati secondo il suo proponimento, poiché quelli che Egli ha preconosciuti li ha anche predestinati ad essere conformi all'immagine del suo Figlio, affinché Egli sia il primogenito fra molti fratelli. E quelli che ha predestinati li ha pure chiamati, quelli che ha chiamati li ha pure giustificati, e quelli che ha giustificati li ha pure glorificati. Il versetto 28 è quella meravigliosa verità che ci fa capire che Dio in qualche modo controlla tutto, in modo che tutto quello che succede, ogni piccolo dettaglio, ogni dolore, ogni ingiustizia, ogni sofferenza, coopera al bene di quelli che sono figli di Dio. Perché la frase coloro che amano Dio è una descrizione di chi è un vero figlio di Dio, che noi amiamo perché Dio ci ha amato per primo. E questo versetto dichiara che tutte le cose cooperano al nostro vero bene. Questo comprende ogni sofferenza, ogni ingiustizia, ogni volta che qualcuno pecca contro di noi. Ma la domanda è, ma cos'è questo bene? Come può quella sofferenza portare bene? Tu non sai quanto mi ha fatto male. Gli uomini senza Dio presumono che il bene vuol dire non soffrire. Cioè, per uno senza Dio, bene vuol dire non soffrire. Soffrire non è bene, quindi se porta al bene, vuol dire mi porta a non soffrire. Hanno una veduta molto di corta durata. Il bene che Dio ha stabilito per noi è infinitamente più grande e più duratura di quello che la carne umana vorrebbe. Infatti, coloro che amano Dio, dice il brano, sono chiamati secondo il proponimento di Dio. Dio ha un proponimento per te se ti ha salvato. E cos'è questo proponimento? Qual è il proponimento di Dio? Che sarebbe, Filippesi 1:6, l'opera che Dio ha iniziato in noi porterà a compimento. Cos'è questo compimento? Qual è lo scopo di tutto? La risposta troviamo nel versetto 29 che vi leggo di nuovo. Poiché quelli che Egli ha preconosciuti li ha anche predestinati ad essere conformi all'immagine del suo figlio, affinché egli sia il primogenito fra molti fratelli. Il traguardo di Dio per ogni persona che Dio salva è di confermare quella persona pienamente all'immagine di Gesù Cristo. In altre parole, il traguardo di Dio è una santificazione totale, al punto che la persona rispecchia la santità di Gesù Cristo, perché in quella condizioni avremo, lodi a Dio, avremo vittoria sul nostro peccato, vittoria totale sul peccato. Saremo santi, degni, senza macchia, pronti a stare nella presenza di Dio, nell'amore per tutta l'eternità. Saremo glorificati con Cristo. Romani 8, qualche versetto prima, 8:17, vi leggo. Se siamo figli, siamo anche eredi, eredi di Dio e coeredi di Cristo, seppure soffriamo con Lui per essere anche con Lui glorificati. L'opera che Dio porterà a compimento è quello di conformarci pienamente all'immagine di Gesù Cristo per poi glorificarci con Cristo. In Efesini 4. Leggiamo del ministero, Dio ha dato pastori e dottori per l'opera che poi la Chiesa fa l'opera del ministero. E qual è? Leggo Efesini 4:13. Questa opera è finché giungiamo tutti all'unità della fede e alla conoscenza del Figlio di Dio, a un uomo perfetto, alla misura della statura della pienezza di Cristo. L'opera di Dio e si serve di tutti i credenti, si serve di tutti i credenti. Gli anziani pastori preparano i credenti per l'opera del ministero, tutti usando i loro doni spirituali, ci ben legati insieme, edifichiamoci crescendo insieme verso Cristo affinché siamo alla misura della statura della pienezza di Cristo, conformati all'immagine di Cristo. Questa è l'opera che Dio ha iniziato in noi e porterà a compimento. Ma, c'è un ma, per poter portarci ad essere conformati all'immagine di Cristo, servono le sofferenze. Servono le sofferenze. Io voglio leggere di nuovo Romani 8:17, ma aggiungo versetto 18. E se siamo figli, siamo anche eredi, eredi di Dio e coeredi di Cristo, seppure soffriamo con Lui per essere anche con Lui glorificati. Io ritengo infatti che le sofferenze del tempo presente non sono affatto da eguagliarsi alla gloria che sarà manifestata in noi. Ci sono sofferenze e fanno male, ma non sono da eguagliarsi alla gloria che sarà manifestata in noi. Avete mai visto qualche gara di atletica leggera e di lunghe distanze e questi stanno correndo e tu vedi quando stanno andando verso nastrino, tu vedi agonia, sofferenza nella faccia. Stanno soffrendo e corrono con agonia, ma tengono gli occhi in avanti perché vogliono la laurea, il greco, vogliono la corona, vogliono il premio. E guardano in avanti e con agonia corrono con la massima forza e il corpo grida: smetti! E loro dicono: no, non smetto. E soffrono, soffrono e corrono e fanno male le gambe, lo stomaco, tutto. Ah, ma loro corrono perché vogliono il premio. E una volta lì cadono esauriti, ma riprendono le forze e hanno gioia. Focalizzavano in avanti e loro avevano gioia perché correndo capivano che stavano vincendo e avevano gioia nel soffrire vedendo il traguardo. Romani 5, trovate da versetti 1 a 5, parli di questa gioia nella sofferenza, gloriando nelle sofferenze e nelle afflizioni. Leggo Romani 5, 1 a 5. Giustificati dunque per fede, abbiamo pace presso Dio per mezzo di Gesù Cristo, nostro Signore, per mezzo del quale abbiamo anche avuto, mediante la fede, l'accesso a questa grazia nella quale stiamo saldi. E ci vantiamo, ci gloriamo, ci vantiamo nella speranza della gloria di Dio. E non soltanto questo, ma ci vantiamo anche nelle afflizioni, sapendo che l'afflizione produce perseveranza, e la perseveranza l'esperienza, e l'esperienza speranza. Ora la speranza non confonde, perché l'amore di Dio è stato sparso nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo che ci è stato dato. Notate che le sofferenze, qui chiamate afflizioni, sono lo strumento che Dio usa per produrre vera speranza in noi. La vera speranza ci porta a vivere per quello che ci sta davanti per l'eternità in Gesù Cristo. La vera speranza è quello che non delude. Se tu hai una speranza non vera, una speranza di qualcosa sulla terra, una speranza di una vita più facile, una speranza di successo, una speranza di essere apprezzata da altre persone, una speranza di belle esperienze, una bella macchina o quello che vuoi sulla terra, quella speranza deluderà. Deluderà. Se tu speri in un rapporto, quel rapporto terreno finirà. Le afflizioni producono vera speranza, la speranza che non deluderà mai. E Dio usa le afflizioni per produrre la perseveranza che produce l'esperienza che produce la vera speranza. Perciò le afflizioni sono assolutamente necessarie. Sono necessarie le afflizioni. E perciò quando ti trovi con afflizioni nella tua vita, innalzati gli occhi, guarda oltre le afflizioni. Guardate, noi tutti guardiamo a quello che Dio sta facendo tramite le afflizioni. Infatti questo brano dichiara che ci vantiamo, che vuol dire che ci gloriamo nelle afflizioni. Dice di gloriarci nelle afflizioni. Gloriarci nelle afflizioni. Come posso gloriarmi nelle afflizioni? Mi fanno male. È simile a quell'uomo cieco che da anni aspetta la chiamata che hanno da poter fare l'intervento con lui. Hanno un donatore. E viene chiamato, gli hanno spiegato, sarà doloroso, ma tu vedrai dopo. E lui sta lì subendo questo dolore. E non era possibile usare anestesia per questo tipo di intervento. E sta soffrendo, ma lui trova gloria in quella sofferenza perché pensa a quello che sta producendo in lui. Lui pensa che quella sofferenza non è per caso, è dalle mani di quel medico specializzato che sa esattamente quello che sta facendo. E lui pensa a quello che sta subendo, no, pensa a quello che subisce, quello che produce. Questa è la chiave della vita cristiana. Noi possiamo vantarci nelle afflizioni, come il versetto dichiara, quando ricordiamo quello che Dio sta facendo in noi tramite le afflizioni. Troviamo lo stesso messaggio in Giacomo 1. Trovate Giacomo 1. Voglio leggere Giacomo 1, 2 a 4. Notate che effettivamente questo è lo stesso insegnamento che abbiamo appena letto, detto in un altro modo. Leggo Giacomo 1 da 2 a 4. Considerate una grande gioia, fratelli miei, quando vi trovate in prove di vario genere, sapendo che la prova della vostra fede produce costanza e la costanza compie in voi un'opera perfetta affinché siate perfetti e completi in nulla mancanti. Il termine prove di vario genere comprende le sofferenze e le afflizioni. E perciò questo brano ci sta insegnando che possiamo considerare le afflizioni motivo di grande gioia. Le sofferenze che ci fanno male, ci fanno avere cuore pesante, ci fanno piangere, possiamo considerarli una grande gioia. A prima vista potremmo pensare che questo sia totalmente contrario a quello che uno penserebbe naturalmente, ma non è contrario a quello che uno penserebbe naturalmente. Abbiamo già visto che ci sono tanti campi della vita naturale dove le persone accettano ben volentieri sofferenze perché tengono in mente il risultato. Noi viviamo così. Non è strano. Ogni persona nel mondo che ha ottenuto successo in qualcosa ha avuto qualche sofferenza per arrivarci. E molto spesso sapeva in anticipo delle sofferenze e ha sopportato ben volentieri perché voleva il premio. Questo non è strano? Questo è come viviamo. Cosa fa un agricoltore? Magari il primo anno non capisce quanto sarà duro, ma dopo quell'anno capisce. Perché torna l'anno dopo? Perché, grazie a Dio per quel raccolto. E questo è valido in ogni campo della vita. Questo è come Dio ha creato il mondo. Ho dato prima l'esempio di quell'uomo cieco che può avere quell'intervento per recuperare la vista. Pensate poi alla donna che desidera avere un figlio e finalmente rimane incinta e lei non vede le donne. Oh no, non li voglio. Vedo, no, non è che sono contenta, ma sono contentissima di poter passare quella via per arrivare all'altro lato. Tieni gli occhi in avanti. Ho parlato prima di quello che non può più camminare dovuto a un intervento grave e con dura fisioterapia riesce a camminare e lui sa che quel fisioterapia lo permetterà di nuovo a camminare e lui accetta il dolore perché guarda oltre il dolore. Quindi, per poter gioire nelle sofferenze, per poter considerare una grande gioia, fratelli, quando vi trovate in prove di vario genere, la chiave è di tenere in mente il risultato, non solo la sofferenza e il dolore. Notate quello che in questo brano, Giacomo, le varie prove producono in noi. E ricordate che il motivo per cui producono questo buon frutto, che dura in eterno, è perché Dio sta controllando tutto affinché tutto coopera a nostro bene, che è questo frutto eterno. Quando la nostra fede viene provata, la prova della nostra fede produce costanza e quella costanza compia la sua opera perfetta in noi, cioè completa, per farci arrivare ad essere perfetti e completi. In nulla mancante. Io manco ancora. Tu manchi? Tu hai campi della vita dove ancora cadi? Tu hai campi della vita dove ancora non assomigli a Cristo? Io sì. Allora, cosa deve occorrere per me di non avere nulla, di essere in nulla mancante? Ho bisogno di prove di vario genere. Afflizioni, lacrime, che Dio usa per completare la sua opera in noi, affinché siamo perfetti e completi, in nulla mancante. E questa è l'opera di Dio, tramite le prove e le afflizioni e le sofferenze. Questi sono gli strumenti che Dio usa. Sono necessarie. E notate che il versetto che Giacomo dichiara, guidato da Dio, ha un imperativo. Considerate. Cos'è questa parola, considerate? Una grande gioia, fratelli, quando vi trovate in prove di vario genere. Cos'è questo, considerare? Vuol dire che non è naturale. Vuol dire che è una scelta. Una scelta cosciente di vedere la cosa in un modo non naturale, ma secondo verità. Noi possiamo scegliere, se, e scegliamo, se fissare lo sguardo sulla prova e l'afflizione e le sofferenze, oppure, pur vedendo e vivendo tutto quello, scegliamo di pensare a quello che Dio sta producendo in noi tramite quello. Se scegliamo di focalizzare sulle sofferenze e le prove, come faremo? Come saremo? Scoraggiati? Amareggiati? Frustrati? Stanchi? Arrabbiati? Se scegliamo di focalizzare sulle sofferenze. Ma se scegliamo, considerate fratelli miei, scegliamo di considerare una gioia sapendo che, tengo in mente, Signore, Tu sei in controllo, Tu stai usando questo, Tu stai completando la Tua opera in me. Allora possiamo avere gioia. Quell'uomo cieco non ha dolore. Non ha dolore finché non va in ospedale. Non ha dolore. È cieco, ma non ha dolore. Ma quando lui sta lì, sotto i ferri del medico, lui comincia a avere gioia. Sto arrivando a poter vedere. Ma sarà una lunga strada, Signore, ricorditelo. Dopo l'intervento ci sarà qualche mese di tempo prima che possiamo togliere. Non importa, sono sulla strada. So dove mi porterà. Lui tiene gli occhi del cuore in avanti. E così ha grande gioia. Consideriamo un motivo di grande gioia quando ci troviamo in varie prove di vario genere. Un altro brano che ci aiuta a capire il valore delle prove e la necessità è l'opera meravigliosa che Dio fa tramite le afflizioni è 1 Pietro capitolo 1. Voglio leggervi i versetti 3 a 9 che ci parlano della viva speranza che abbiamo e poi di come le prove servono per purificare la nostra fede. In modo che quando Cristo arriva alla rivelazione di Cristo Gesù, la nostra fede ormai purificata tramite le afflizioni che sono come un fuoco, sarà motivo di lode, gloria e onore. Seguite mentre leggo 1 Pietro 1, 3 a 9. Benedetto sia il Dio e Padre del Signore nostro Gesù Cristo, il quale nella sua grande misericordia ci ha rigenerati, ha una viva speranza per mezzo della risurrezione di Gesù Cristo dai morti, per un'eredità incorruttibile, incontaminata e che non appassisce, conservate nei cieli per voi, che dalla potenza di Dio, mediante la fede, siete custoditi per la salvezza che sarà prontamente rivelata negli ultimi tempi. A motivi di questo, voi gioite, anche se al presente, per un po' di tempo, se questo è necessario, dovete essere afflitti di varie prove, affinché la prova della vostra fede, che è molto più preziosa dell'oro che perisce, anche se viene provato col fuoco, risulti a lode, onore e gloria nella rivelazione di Gesù Cristo, che pur non avendolo visto, voi amate, e credendo in Lui, anche se ora non lo vedete, voi esultate di una gioia ineffabile e gloriosa, ottenendo il compimento della vostra fede, la salvezza delle anime. Amen, amen. Notate nei primi versetti di questo brano, parla del fatto che Dio ha iniziato la sua opera in noi con la rigenerazione. Dio vi ha rigenerati. In Efesini, in Filippesi 1:6, sono convinti di questo, che colui che ha iniziato una buona opera in voi, la rigenerazione, chi lo fa? Dio inizia la sua buona opera in noi, e questa opera ha come scopo finale la viva speranza, che è l'eredità incorruttibile che è conservata nei cieli per noi, una cosa sicura, garantita ed eterna. Questo rispecchia proprio Filippesi 1:6. Dio ha iniziato una buona opera in noi, Dio la porterà a compimento fino al giorno di Cristo Gesù, fino alla rivelazione di Cristo, dice qua. E come abbiamo letto in Romani 8, l'opera di Dio è di conformarci all'immagine di Cristo. Allora questo brano dichiara che è necessaria che siamo afflitti di varie prove, è necessaria, varie afflizioni. Queste afflizioni cosa servono? Purificare la nostra fede. Purificare la nostra fede. Come un fuoco crogiolo purifica l'oro da tutte le sue impurità, così la nostra fede viene purificata tramite le afflizioni. E così Dio manda le prove e le afflizioni giuste, perfette, con perfetto tempismo, per completare la sua opera in noi, conformandoci un passo alla volta all'immagine di Gesù Cristo, per la piena salvezza delle anime nostre alla rivelazione di Cristo. L'opera di Dio in te, se tu sei salvato, sarà completata quel giorno. Noi avremo la gioia completa ed eterna nella presenza di Dio, e non ricorderemo più delle sofferenze di questa vita. La cosa importante da capire, la cosa importante da tenere in mente ogni giorno, è che la nostra fede ha bisogno delle prove e delle afflizioni per essere purificata. Questa è la stessa verità che abbiamo letto in Giacomo 1, che parlava della prova della nostra fede e quello che produce in noi. Ora, il punto di tutti questi brani, punti che troviamo ripetutamente nella Bibbia e anche negli esempi che troviamo nella Bibbia, è che le nostre prove e le afflizioni che Dio gestisce nella nostra vita sono strumenti nelle mani di Dio, che Dio usa per santificarci e conformarci all'immagine di Gesù Cristo. Le nostre prove, le afflizioni, non succedono per caso. Satana non può mandarci nulla se non è prestabilito da Dio. Non dobbiamo temere Satana. Oh, questo viene da Satana, questo viene da Satana. Forse Dio si serve di Satana. Dio si serve di Satana, la Bibbia ne spiega. In vari casi. Ma solo per quello che era prestabilito da Dio. Vediamo questo ripetutamente nella Bibbia. Le nostre prove, le afflizioni non succedono mai per caso. Satana non può mandarci nulla se non è la volontà di Dio. le nostre prove non succedono per sbaglio, non succedono a momento sbagliato, non durano più del tempo perfetto. Dio controlla perfino quanti capelli abbiamo sulla testa. Dio controlla la più piccola dettaglia, il più piccolo dettaglio della tua vita. Non chiedetemi di spiegarvi che non capisco io. Non capisco, ma come c'entra quello? Con il fatto che quella prova è dovuta al mio peccato. Scusate, quando pecco mi porta delle conseguenze dolorose spesso, anche se vengo perdonato, ma ho delle conseguenze brutte. Ma come che è stato gestito da Dio quello? Non riesco io a dirvi, ma Dio è in controllo. Dio non ci spinge mai a peccare, teniamoci chiaro di quello. Dio non tenta nessuno. Eppure Dio gestisce perfino i nostri peccati e i peccati degli altri. Ok? Abbiamo letto da poco in casa i figli di Salomone, Roboamo, appena dopo la morte di suo padre, doveva passare ad essere lui re su tutte le 12 tribù, ha ricevuto brutto consiglio dai giovani, ottimo consiglio dagli anziani. E lui rifiutò l'ottimo consiglio, dice poi il brano, perché la cosa veniva da Dio. È lui che ha scelto di non ascoltare questo buon consiglio, perché la cosa veniva da Dio. Lui era colpevole, ma era da Dio. Non capisco, ma è così. Dio gestisce tutto. Quindi possiamo soffrire a causa dei nostri peccati e a causa dei peccati degli altri, ma non è giusto. Non è giusto, ci penserà Dio a quello, perché Dio renderà giusto tutto. Però Dio gestiva anche quel peccato degli altri nella mia vita, perché sapeva che avevo bisogno di quell'afflizione. Dio non è mai l'autore del peccato, però il peccato fa parte del piano di Dio. Era necessario per Gesù di essere tradito da Giuda. Ma guai a Giuda per averlo fatto. Gesù dice questo. E quindi io dico, Signore, non capisco, ma il tuo piano non toglie la responsabilità degli uomini, però è il tuo piano. Ed io non capisco, ma mi inginocchio davanti a te e accetto che tu sei in controllo. Molte delle nostre sofferenze non sono causate dal nostro peccato. Uno mi ha scritto poco fa dicendo, ma Dio non manda mai sofferenze nella nostra vita. Dio è un Dio buono, non ci farebbe soffrire. La mia risposta, quale Bibbia hai letto tu? Quale Bibbia hai letto tu? Dio non è che vuole farci soffrire, vuole completare la sua opera in noi. E questo è lo strumento che usa, uno dei principali. Quindi le nostre sofferenze possono essere a volte causate dalle nostre scelte sbagliate, e spesso le scelte sbagliate ci portano a sofferenze che avremmo potuto non avere, eppure tanti vengono solo perché vengono, perché Dio si serve di quelli. Allora, se io mi trovo in mezzo alle sofferenze, prima cosa che dovrei fare qual è? Cos'è la prima cosa che devo fare? Esaminarmi. Questo è disciplina? Sto nel peccato? Sto rifiutando in qualche campo della vita di arrendermi a te? Perché Dio disciplina e usa le afflizioni per disciplinarci. Però se mi esamino, è utile anche chiedere consigli di altri credenti maturi, perché a volte ci autoinganniamo. E no, non è disciplina. Allora, se sei disciplina, confesso il mio peccato. Se non è disciplina, possiamo trovare rifugio in Gesù Cristo e fidarci della cura perfetta di Dio nell'averci mandato quella prova, è la prova giusta. La grande maggioranza delle nostre prove non sono disciplina, sono gli strumenti che Dio usa per portare a compimento la sua opera, e anche la disciplina fa parte di quello. Se Dio mi disciplina, cosa sta facendo? Mi sta facendo abbandonare il mio peccato, così mi conforma più all'immagine di Cristo. Le prove, le afflizioni sono i mezzi che Dio usa per portare avanti la sua opera in noi di conformarci all'immagine di Gesù Cristo. E quindi la mia preghiera è che possiamo capire che le nostre prove e le nostre afflizioni non sono dei mali da odiare, sono strumenti per cui ringraziare Dio. Signore, grazie che sei all'opera in me. Non sono una punizione da Dio. Oh, perché devo soffrire? Perché Dio sta facendo una buona opera in te. Non sono, ricordatevi di questo, non sono una mancanza dell'amore di Dio per te. Non sono una mancanza dell'amore di Dio per te. Anzi, sono una manifestazione dell'amore di Dio per te, perché sta operando in te. Non sono una mancanza di cura di Dio per te. Ti sta curando tramite la prova. Quindi non sono una punizione, non sono una mancanza di amore, non sono una mancanza di cura. Sono evidenza che Dio sta portando avanti la sua opera in te. Quindi ogni volta che tu ti trovi una prova, ogni volta che hai sofferenza, rivolgiti a Dio. Rivolgiti a Dio, accetta con mansuetudine quello che la provvidenza di Dio ti ha mandato in quel momento. Fidati di Dio. Dio è perfettamente saggio e sa quello che sta facendo. Signore, io non capisco, ma ti lodo che tu capisci. Io non capisco, ma tu capisci. Chiedi a Dio di operare in te. Oh Signore, questo è duro. Opera in me affinché posso trarre beneficio da questa sofferenza. Opera in me che posso essere più conformato all'immagine di Gesù Cristo, ti prego. Fa sì che questa sofferenza porti buon frutto in me, Signore. Questa è la preghiera. Questo è quello da chiedere. Grazie che tu sei in controllo di questo, Padre. Grazie che ogni dettaglio è sotto il tuo controllo perfetto, saggio e amorevole. Grazie che tu non permetterai che io sia tentato, provato oltre le mie forze. Grazie che tu sei con me. Leggo 1 Corinzi 10:13 che conosciamo. Nessuna tentazione, in greco la stessa parola di prova. Nessuna tentazione vi ha finora colti se ne è un'umana. Ora Dio è fedele e non permetterà che siate tentati oltre le vostre forze, ma con la tentazione vi darà anche la via di uscita affinché la possiate sostenere. Dio è fedele. E possiamo trovare grande incoraggiamento nel fatto che in qualunque prova in cui ci troviamo, Gesù Cristo è stato tentato. In ogni cosa. Lui è andato davanti a noi. Non sei mai solo. Leggo quello che conosciamo. Ebrei 4, 14 e 16. Abbiamo Cristo come sommo sacerdote che conosce ogni nostra prova. Leggo. Avendo dunque un grande sommo sacerdote che è passato attraverso i cieli, Gesù, il figlio di Dio, riteniamo fermamente la nostra confessione di fede. Infatti, noi non abbiamo un sommo sacerdote che non possa simpatizzare con le nostre infermità, ma uno che è stato tentato in ogni cosa come noi, senza però commettere peccato. Accostiamoci dunque con piena fiducia al trono della grazia, affinché otteniamo misericordia e troviamo grazia per ricevere aiuto al tempo opportuno. Gesù Cristo ti comprende pienamente in qualsiasi difficoltà o sofferenza in cui ti trovi. E Gesù Cristo ci provvede sempre un rifugio sicuro e ci dà l'aiuto che ci serve e la grazia per superare e sopportare la prova. Quindi, umiliamoci sotto la potente mano di Dio, gettando quello che ci pesa su di Lui, accettando quello che la Sua provvidenza ci ha dato, fidandoci di Lui, ricordando che le nostre sofferenze sono strumenti che Dio sta usando per purificarci e purificare la nostra fede affinché sia porti a lode, gloria e onore alla rivelazione di Gesù Cristo. E quando tutto è scombussolato, ricordiamo che tutto è sotto controllo. Quindi, come dobbiamo affrontare le prove e le afflizioni che ci arrivano? Come? Dobbiamo seguire l'esempio di Gesù Cristo. Come leggiamo, e chiudo con questo, in Ebrei 12, 1 a 3. Notate come Gesù affrontava la sofferenza e le afflizioni. Leggo. Anche noi dunque, essendo circondati da una tale nuvola di testimoni, di posto ogni peso, e il peccato che ci sta sempre attorno allettandoci, corriamo con perseveranza la gara che ci è posta davanti, tenendo gli occhi su Gesù, autore e compitore della nostra fede, il quale, per la gioia che gli era posta davanti, soffrì la croce, disprezzando il vituperio, e si è posto a sedere alla destra del trono di Dio. Ora considerate colui che sopportò una tale opposizione contro di sé da parte dei peccatori, affinché non vi stanchiate e veniate meno. Gesù Cristo è l'autore e compitore della nostra fede. Gesù Cristo soffrì, sopportò la croce e la più grande afflizione mai nel mondo, guardando alla gioia che gli era posta davanti. Gesù guardava a quello che Dio stava facendo tramite la sua afflizione. Gesù guardava al risultato della sua afflizione. E questo gli dava la forza di soffrire, sopportare la croce. E questa è la chiave per la nostra vita cristiana. Dobbiamo tenere gli occhi in avanti. Dobbiamo ricordare e credere quello che Dio ha detto, che Lui sta servendosi delle nostre afflizioni, delle prove, per completare la sua opera in noi. Questa è una vita di fede. Questo è come avere gioia nelle prove. Questo è come avere pace nelle afflizioni. Seguiamo l'esempio di Gesù Cristo. Ringraziamo Dio, che Dio in Cristo è pienamente in controllo. Ringraziamo Dio che Egli porterà a compimento l'opera buona che ha iniziato in noi. Preghiamo. Padre nostro, io ti lodo che tu sei così potente da essere in controllo di tutto. Satana non può toccare un capello della nostra testa se non secondo il tuo piano predeterminato. Non può succedere nulla, gli uomini non possono farci nulla se non stabilito da te per portare avanti la tua opera in noi. Tu fai sì che tutte le cose cooperano al tuo bene, al nostro bene, il bene di conformarci all'immagine di Cristo, il bene di completare la tua opera, il bene di purificare la nostra fede affinché sia motivo di lode, gioia e onore quando Cristo sarà rivelato pienamente a noi, al bene di farci arrivare alla pienezza della salvezza e godere l'eredità di essere glorificati con Cristo dopo essere di aver sofferto con Lui in questa vita. Padre, grazie che sei in controllo, grazie che ci ami, grazie che tu stai operando in noi, grazie che chi si fida di te non sarà deluso. Grazie perché Gesù Cristo è andato avanti, è stato tentato in ogni cosa, senza peccare, e ci fa il buon sommo sacerdote che ci apre la via, o Padre, al tuo trono di grazia per essere soccorsi e aiutati sempre in ogni bisogno. Grazie che siamo preziosi a te e nulla ci separerà del tuo amore per noi in Gesù Cristo. Oh Padre, grazie. Ti lodiamo che tu sei Dio e ti ringraziamo che siamo i tuoi in Cristo. Io ti prego per coloro che non sono i tuoi. Ti prego che possano capire che sono senza speranza e tutto quello che potrebbero mai ottenere in questa vita sarà persa. E ti prego che correranno a Cristo finché c'è tempo. Nel nome di Gesù Cristo ti prego. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto. Per altri sermoni, visita www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Dio ti benedica.